si può fare di meglio.
Un minuto.
Sempre.
Manca ancora un minuto.
Un minuto.
Ma dipende dall'orologio. Bene, allora ci siamo lasciati sulla figura di del Cireneo. Il Cireneo ci riporta a una realtà della nostra vita a cui forse non facciamo abbastanza attenzione, cioè il tema del caso. A quest'uomo capita tutto per caso. Il testo dice: passava per caso di là. Cos'è il caso? Noi siamo esseri umani che tendiamo a pianificare tutto, a programmare tutto, lasciamo pochissimo spazio al caso. Eppure, se ci pensate un attimo, le cose più forti, più belle della nostra vita succedono per caso. La nascita e la morte. Non l'abbiamo programmata la nostra nascita. La morte non la possiamo programmare. L'incontro con la persona amata avviene per caso. Una malattia avviene per caso. La nascita di un figlio. Il caso è tutto ciò che è sottratto alla nostra programmazione. Einstein diceva che il caso è Dio che cammina in incognito. Quindi il Cireneo si trova per caso a fare un'azione per caso che gli sconvolge la vita. E quel problema è questo, che una domanda che potremmo farci, no? Quanta importanza diamo alle cose che ci succedono per caso? Cioè, imparassimo a vivere con più consapevolezza, con più attenzione, allora forse avremo molte più opportunità di quelle che stiamo vivendo, forse. Pensate a un incontro con una persona. Provate a pensare a una situazione che non abbiamo programmato, siamo chiamati a vivere, invece di affrontarla magari con irritazione perché ci sconvolge il programma, può darsi che sia proprio Dio in incognito che ci sta chiedendo qualcosa. Può essere appunto l'incontro con una persona che non avevamo programmato. Ci sono tanti momenti della giornata, della vita, no? Che potrebbero diventare veramente così, anche decisivi forse, se riuscissimo a dare quell'importanza che più delle volte, ecco, non concediamo. Qui c'è questo uomo, un uomo insignificante di per sé, anzi il più insignificante di tutto il Vangelo. Il Cireneo compare e scompare in un attimo. Cioè, diciamo che la sua comparsa dura la lunghezza di un versetto. Eppure a quest'uomo capita la cosa più straordinaria che possa capitare nella vita di un uomo: aiutare Dio a portare la croce del mondo. Lui non vuole, gliela impongono, è obbligato, non una scelta. Cioè, non solo non vuole, non capisce. non lo capisce in quel momento, ma lo capirà dopo. E cosa capirà il Cireneo? Capirà che l'unico modo di vincere il male è portarlo su di sé senza restituirlo. Questo è l'unico modo per vincere il male. Non farlo, ma portarlo. Non restituirlo. Imparerà che se vivi come Cristo ha vissuto, cioè inglobando in sé anche il male, quello che non pensavi, puoi giungere alla pienezza della vita. Ecco, il Cireneo credo che ci invita a leggere che cos'è l'avventura cristiana. Che cos'è la vita? Cosa vuol dire vivere da cristiani? Ecco, il Cireneo ce lo insegna. Sapere che nella vita non c'è nulla di chiaro e di definito. Tutto succede nella imprevedibilità. L'unica cosa che possiamo fare è vivere quello che ci capita, viverlo fino in fondo, tutta la vita, così come capita. Integrando anche il male, integrando anche quello che non capiamo, anche quello che sul momento vorremmo evitare. Accogliendo anche il male, sapendo che è parte della nostra vita. Anche le ombre. Anche ciò che non vorremmo, come ha fatto il Cireneo. Poi alla lunga capirai che tutto, anche il male, anche la sofferenza, ti ha aiutato a diventare uomo, donna, completa. Ecco, su questo tema dell'integrazione dell'ombra nella propria vita, un tema caro anche a Jung, ci sarebbe da scrivere tanto, da dire tanto. È l'unico modo per diventare santi. Che cos'è la santità? La santità è inglobare anche le ombre. Il santo è colui che ingloba, che integra anche l'ombra. Il fatto che noi siamo dualisti e il dualismo ci sta uccidendo, noi occidentali. Per noi tutto deve essere bianco o nero, tutto buono o tutto cattivo, tutto positivo o tutto negativo, tutto puro o tutto impuro. Noi dividiamo tutto, invece l'uomo umano completo è quello che integra in sé tutto, accetta tutto, attraversa tutto, Cirene dov'è? Cirene è una regione dell'Africa settentrionale, la Cirenaica. Ora c'è da chiedersi cosa ci facesse vicino a Gerusalemme un cireneo di passaggio. Ma forse era un ebreo che era emigrato per fortuna, per cercare fortuna, poi è tornato e si trova lì vicino a Gerusalemme. Il testo dice un tale, un certo, e poi usa il termine Simone. Vedete, ancora una volta torna questo nome, Simone. Ma non è un caso che l'Evangelista l'abbia chiamato Simone di Cirene. Simone è ovviamente simbolico, perché ci richiama a Simon Pietro. Sono io, in fondo, sono io quel cireneo, perché anch'io sono figlio di Simone in qualche modo. Faccio parte della Chiesa. È interessante quello che ci sta dicendo l'Evangelista. Il mio nome, ovvero la mia essenza, perché il nome per un ebreo in campo semitico, il nome è la persona, è l'essenza. Per noi il nome purtroppo ormai serve soltanto per farsi chiamare dagli altri, no? Nella cultura semitica il nome è la persona, l'essenza. Quindi la mia essenza è data da ciò che mi capita per caso nella vita e non da ciò che decido io. Ma quello che mi capita nella vita, anche per caso, io decido di attraversarlo. Di attraversarlo. Siamo chiamati a attraversare quello che ci capita. Adesso stavo cercando di far venire alla mente una frase di Nietzsche che ho letto, ma non so se la dico giusta. Lui dice: io amo, apprezzo quelli che cadono, perché almeno sono quelli che attraversano. Attraversare. Noi tendiamo invece a scavalcare molte situazioni. La vita non la si scavalca, non la si bypassa. Noi siamo soliti a scansare quello che pensiamo non ci piaccia, quello che non desideriamo, quello che... Attraversa, passaci in mezzo, vivi. Non sai quello che ti può capitare di buono anche. Ma d'altra parte, perché la vita è questo, la vita è fatta... Ecco, noi siamo malati di dualismo e ci togliamo metà delle possibilità. La vita è una, la vita è uno, cioè è un tutt'uno. Va attraversata tutta, va vissuta tutta. Anche Gesù ha avuto questa tentazione di scavalcare la vita. Quando nel Getsemani dice: Padre, passi da me questo caso, cioè passi. Cioè passi a lato che io non lo incontri. Ma poi l'ha integrata e ci è passato dentro. L'ha bevuto tutto quel calice. E ha vissuto l'esperienza più alta, perché è quest'altra esperienza che gli ha permesso di scavalcare anche la morte. Non avesse vissuto la croce, non avrebbe attraversato la morte. Vedete, il massimo del male può rivelarsi il massimo del bene. Per Gesù è stato così. Il massimo del male gli è servito per scavalcare la morte, andare oltre la morte. Questo cireneo dice di essere padre di due figli, e quando voi trovate due figli, ci sono molti passaggi in cui le parabole iniziano: un uomo aveva due figli, ma non sono uno più uno, due nella scrittura significa moltitudini. Chesterton dice: due non è uno più uno, è 2000 volte uno. Questo padre Simone è padre di un'infinità di figli. Quindi siamo tutti in quella situazione, e allora tutti dovremmo comprendere quello che dice Paolo in Romani 8:28: tutto coopera al bene, anche il male. La storia di Dio viene costruita con pietre scartate, dice la Scrittura. Quelle che apparentemente non contano nulla. Dio ha scelto ciò che nel mondo è nulla, dice Paolo. Allora dobbiamo stare molto attenti agli scarti della nostra vita. Ci sono delle parti di noi che noi vorremmo sempre scartare. Non le usiamo per la nostra costruzione interiore. Ci sono delle ferite, ci sono delle storie, ci sono degli aspetti della nostra vita che teniamo in un angolo perché non le vorremmo neanche vedere. Invece dobbiamo integrare tutto, anche queste. Anche quelle parti un po' schifose che non ci piacciono di noi stessi. Delle nostre ferite, delle nostre debolezze. Dio usa tutto per edificare. Allora una domanda che potremmo farci è: quante pietre scartate dentro di noi le lasciamo lì inutilizzate? Come tutte le persone che scartiamo perché le riteniamo inutili, come tutta l'umanità che scartiamo, tutti i cirenei della storia, i poveri cristi, e guardate che se non integriamo dentro di noi e fuori di noi diventeremo sempre degli integralisti. Dobbiamo diventare integrali, se no diventiamo integralisti. L'integralista è quello che scarta, che uccide, perché deve compiere un suo progetto. Invece integrare vuol dire vivere la storia così come accade. Guarda che non siamo noi che scegliamo la nostra vita, è la vita che ci sceglie, è la storia che ci sceglie. Noi non possiamo fare nulla, sono pochissime le cose che possiamo fare liberamente. Allora la questione è proprio attraversare. Ecco, diventare integrali come Gesù di Nazareth, che prende bene tutto, prende bene tutto. Gesù ha preso bene anche il male che le abbiamo fatto, non l'ha restituito, non l'ha raddoppiato, l'ha fermato in sé. Come i poveri sono quelli che sono costretti a prendere bene le cose che vengono, perché non possono ribellarsi. Ecco, questo ci insegna il cireneo, questa figura che noi siamo soliti passarci sopra abbastanza velocemente, ma certo dura la lunghezza di un versetto, che merita, che senso ha fermarci tanto sul cireneo? Invece ci rivela qualcosa veramente di bello.
Scusa Don Paolo, non ho capito bene il passaggio, perché proprio Alessandro Erfurt, perché a questo passaggio del cireneo così corto, così, e dai nomi, solo loro dai nomi in tutto l'Evangelo, non ci sono altri all'infuori degli apostoli i quali danno un nome.
Sì, adesso sui nomi, su Alessandro e Rufo non penso di averlo scritto, ma sono state fatte anche delle supposizioni. Ecco, l'importante è che siano due ben definiti a dire proprio che in quei nomi possiamo esserci tutti, no? Possiamo essere tutti noi, ecco, no? Avere dei nomi ben definiti vuol dire che dobbiamo ritrovarci tutti come figli di questo Simone, ecco, no? Come il capo della Chiesa siamo tutti, quindi siamo tutti come il Cireneo, come il nostro padre in qualche modo, ecco. Ora proprio sui nomi specifici, proprio perché Alessandro e Rufo, probabilmente poi vado a cercarlo, magari se qualcosa, ecco, se...
In una riflessione avevo sentito che ci dovevano essere personaggi importanti e li avevano messi proprio lì come a testimonianza di ciò che era successo.
Può darsi, sì, che poi col tempo ovviamente questi nomi propri non dicono più nulla, no? Perché si staccano dal contesto, non dicono più nulla. Ora di questa Via Crucis, sì.
No, volevo farti una domanda. Prima hai fatto il passaggio di Romani 8, tutto concorre al bene, no? E siccome continua la frase dicendo tutto concorre al bene di coloro che amano Dio, la domanda, c'è una differenza tra coloro che amano Dio, che dicono di amare Dio, e quelli che non dicono?
Ma io penso che questo, per coloro che amano Dio, in qualche modo coloro che sono aperti all'azione di Dio, cioè se noi integriamo tutto nella consapevolezza che tutto va verso un bene, cioè se in qualche modo lasciamo agire Dio in tutto quello che ci succede, allora siamo sicuri che tutto sta andando verso un compimento di bene, ecco. Amare Dio vuol dire semplicemente accogliere la sua azione nella storia, no?
Ecco, per gli altri che non dicono, non citano Dio, dico tutto concorre bene delle cose che mi accadono.
Sì, ma però nella consapevolezza che sapere che tutto sta andando verso un bene, ecco, no? Comunque, ecco. Certo che io se vivo con la consapevolezza che tutto quello che mi accade è comunque all'interno di un abbraccio più grande di misericordia e di amore, allora le cose sono diverse, cioè è una questione di consapevolezza. Poi certo che anche all'altro ovviamente, anche se non conosce Dio, succederà la stessa cosa, ma una cosa è viverlo con consapevolezza, no? Questa è un po' la differenza tra battezzati e non battezzati, no? Che già si discute molto. Il battezzato vive le stesse cose del non battezzato, non è che in una posizione privilegiata il battezzato, in confronto un ateo, un agnostico, un lontano. È certo che il battezzato è consapevole, dà un nome a tutto quello che gli succede, in questo senso forse è in una posizione privilegiata, nel senso che, cioè, se tu hai vinto una quantità di denaro alla lotteria, beh, una cosa è essere consapevole, no? Una cosa è averlo vinto e non goderne perché non lo sai. Ora, tutto questo abbiamo detto, anche l'arte in qualche modo lo riprende, e e riguardo la Via Crucis, io ho fatto una scelta di alcune opere che vorrei guardare, o meglio, sì, guardare insieme a voi. Marisa, spegni le luci, va, cosa dici? Ecco, partirei da questa. Non so se l'avete già conosciuta. Se riusciamo a creare un po' di buio magari, perché abbassa un po', grazie. Tina, abbassi questa, per favore. Bene, grazie. Allora, questo Hieronymus noi siamo soliti dirlo Bosch, ma non è Bosch, è Bos, in olandese è Bos, Hieronymus Bos, salita al Calvario. Questo personaggio, questo Bos, che bella questa musica.
Perché ho di che non guardo lo sport.
È un autore, appunto un pittore, ancora una volta del nord Europa, che si muove tra il 1453 e il 1516. Pittore olandese ed è rimasta famosa, beh, lui è un autore anche prolifico, quindi ha tantissima arte, però è rimasta famosa questa salita al Calvario, dove ci sono tanti personaggi. Viene chiamata salita al Calvario di Gand, perché poi ce n'è anche un'altra, sono due, di Bose, questa è quella di Gand, e mette in scena la bestialità e la ferocia della folla di fronte alla passione di Gesù. Sono tutti personaggi, sono tutti personaggi deformati, ma con un intento psicologico fortissimo, cioè diciamo che la verità psicologica è che il male che ti porti dentro ha una ricaduta anche esteriore. Ma questo, beh, non deve essere psicologi per comprenderlo, no? Non so se avete avuto a che fare con persone cattive. Questa cattiveria è anche nei volti, viene fuori anche nelle espressioni facciali. Al contrario, persone molto buone hanno un viso veramente di un'espressione splendida, ecco, no? Le persone veramente buone. Pensate a Madre Teresa, questo volto splendido, questa donna bellissima, anche se solcata dalle rughe, dalla vecchiaia, eppure trasmetteva una serenità, una pace impressionante. Ecco. E quindi questo gruppo di persone, grottesche anche, costruite veramente con lineamenti spettrali. Ora sono 18 persone, 18 volti in questa opera, più il volto sul velo della Veronica, perché adesso poi incontreremo anche la Veronica. Importanti sono i quattro angoli del quadro, e ai quattro angoli si trovano le figure più significative delle Vie Crucis. In basso a destra si vede il cattivo ladrone. Vediamo un po' se riesco. Ecco, questo qua. Il cattivo ladrone che in questo atteggiamento quasi ringhioso ha a che fare con altri personaggi molto brutti che si rivolgono a lui quasi a scarnirlo. Mentre in alto a destra c'è il buon ladrone. Scusate, che è questo qua, quindi basso a destra, in alto a destra il buon ladrone, quasi moribondo, nell'atto di essere confessato da un frate tremendo, che è questo qua. Anche il frate tremendo. Ora, la presenza dei due ladroni nelle opere, perché non è l'unica opera in cui compaiono in Bose i due ladroni, è anche un intento, diciamo, morale, nel senso che Bose ci sta dicendo che di fronte al male possiamo scegliere da che parte stare, con Gesù al centro. I due hanno deciso da che parte stare, uno a favore di Gesù, uno contro Gesù, siamo liberi. di scegliere. O se vogliamo dobbiamo decidere, e decidere vuol dire etimologicamente tagliare, recidere. Dobbiamo deciderci da che parte stare. Il problema è che noi molte volte non decidiamo, per paura delle conseguenze ci asteniamo dalla decisione di decidere da che parte stare, non scegliamo mai se stare con il bene o con il male, siamo un po' così tiepidi. E voi sapete in Apocalisse che fine fanno i tiepidi, no? Gesù in Apocalisse dice: foste caldi o freddi, ma visto che non siete né caldi né freddi, siete tiepidi, io vi vomito, dice. Le cose tiepide sono cattive. Nell'angolo in basso a sinistra si vede la Veronica, questa donna qua, che ha in mano il velo con cui ha appena asciugato il volto del Cristo e è rimasta impressa la sua figura. È l'unico volto bello assieme a quello di Gesù. Quindi gli unici due volti belli sono questo di Gesù e la Veronica. Questo è Simone di Cirene, che tiene la croce, ma al volto del tutto elevato verso la croce. A noi non è dato vederlo il volto di Simone di Cirene. È curioso che i tre volti buoni, quindi il buon ladrone, Gesù e la Veronica, che si dispongono in una diagonale, invece, che fa, in realtà il quadro è disposto su due diagonali, una delineata dalla croce, dal legno della croce, l'altra dai tre volti buoni, la Veronica, Gesù e il buon ladrone. Il buon ladrone tra l'altro ha un nome, la tradizione gli ha dato un nome al buon ladrone, si chiama... Disma, e c'è anche a marzo, c'è San Disma proprio, è passato ad essere un santo. Comunque la tradizione ovviamente ha dato un nome a questo personaggio. E guardate, i tre personaggi buoni hanno tutti e tre gli occhi socchiusi, sia la Veronica che Gesù che il buon ladrone. Quasi a sottolineare che vivono di una vita interiore, vivono di una vita interiore. Ecco questo contrasto, no, un'opera bella proprio perché fortemente espressiva, sembra quasi contemporanea. Pensare che è stata fatta nel 500 stupisce, perché è veramente una tecnica e una modalità geniale questa. Un altro quadro che rappresenta la scena della Via Crucis è questa opera di Peter Bruegel il Vecchio. È un'opera straordinaria, è conservata a Vienna. Più di 150 personaggi, sono tutti vestiti in epoca ovviamente contemporanea a Bruegel. Ora, i protagonisti assoluti della tavola non sono tanto i fatti evangelici, ma il teatro naturale della folla e il paesaggio. ognuno qui sembra farsi gli affari suoi in questa, ma Bruegel ci mette in primo piano a destra un quadretto molto curioso che dà un po' la chiave interpretativa dell'intero quadro, cioè due donne stanno consolando Maria. Maria viene consolata, sono le pie donne e si intravede anche sulla nostra sinistra, alla destra di Maria c'è Giovanni, Giovanni che sta consolando Maria. Al centro c'è Cristo, nell'indifferenza totale. Cristo è caduto nel trasporto della croce verso il Calvario, in alto a destra. Qui è talmente piccolo che non vedo neanche io. Ecco, vedete?
Poi prendetevi un'immagine un pochino più, però guardate, poi vi dico qualcosa su questo quadro. Questo è Gesù con la croce, vedete? Questa è la croce che sta salendo verso il Calvario. Però è l'indifferenza, qui la vita della cittadina continua,
nell'indifferenza totale. Tra le sottoscene riconoscibili abbiamo quella di Simone di Cirene. Anche qua è interessante scoprirla. Ah, e qui abbiamo la... accidenti. Si vede una donna che sta trattenendo
il Simone di Cirene perché non vada ad aiutare il... Aspetta. Ecco, qui c'è la moglie di Simone di Cirene che lo sta trattenendo perché non vada ad aiutare Gesù, perché come se dicesse chissà cosa ti può capitare, no? Non andare.
C'è un non è Gerusalemme, ovviamente quella. C'è un mulino a vento, posto molto in alto su uno sperone roccioso, e poi sulla vostra destra c'è una ruota issata su un pale, su un palo, vedete?
Sembra un albero della cuccagna.
Non era molto della cuccagna, tutt'altro. Vedete che c'è un corvo sopra. Lì venivano stesi i corpi dei giustiziati vivi, venivano legati su questa ruota e venivano scarnificati piano piano dalle bestie, dagli animali, dagli uccelli, e morivano in questo modo. È una ruota di supplizio. Questo personaggio invece si pensa possa essere l'autore, colui che ha commissionato il quadro. Comunque, non so se vi ricordate, qualche anno fa, penso 4-5 anni fa, è uscito un film di Majewski che si intitola I colori della passione. E questo Majewski ha sempre preso la briga di fare tutto il film prendendo ispirazione da questo quadro, cioè è impressionante perché è riuscito a animare questo quadro, cioè ha tenuto gli stessi colori, lo stesso ambiente, gli abiti, il mulino, la ruota, i personaggi, e ha dedicato tutto, ha fatto il film su questo quadro. È un film molto lento, con pochissimi dialoghi, ma è come se a un certo punto entrassimo dentro il quadro e tutto si mettesse in movimento. È impressionante. Un bellissimo film. E guardatelo se riuscite, se riuscite a recuperarlo, ma io ce l'ho in DVD tra l'altro. Però è curioso. E allora lui si prende la briga proprio di farci vivere in mezzo a questa vallata, in mezzo, entrare dentro questo mulino. Ci fa accompagnare i giustiziati sulla ruota. Molto particolare, sì. Invece, qui andiamo più sul classico, Domenico Zampieri, detto Domenichino, salita al Calvario. Siamo nel 1610, oggi è conservato a Los Angeles, e il momento in cui il soldato, vedete, fa portare la croce al povero Cireneo. L'aspetto curioso di questo quadro è un altro personaggio, questo qui, quindi questo siamo di Cirene, questo qui invece sta portando un altro attrezzo della passione, la scala, ed è una curiosità, cioè non si vede spesso, no, la scala che servirà per issare il corpo di Cristo, ecco. E Gesù viene caricato della croce, quindi schiacciato dal peso della croce, in più c'è un soldato romano che lo sta fustigando con una corda, vedete. Siamo in epoca di piena controriforma, quindi questo atteggiamento di Gesù che, malgrado sia sotto tutto questo peso violento, ancora la forza di guardare verso di noi, quasi a interpellarci, ecco, a chiederci: e tu cosa fai? Ecco, e tu cosa fai? Cioè, in qualche modo ci sta provocando. Lo sguardo di Gesù in questa epoca di piena controriforma dice: e tu cosa fai? Dove sta la tua parte? Cosa vuol dire per te in questo momento essere cristiano? E poi splendida salita al Calvario di Simone Martini. Qui andiamo ancora più indietro, siamo nel XIV secolo, si pensa che sia stata eseguita nel 1335. Anche qui una scena splendida, con una dovizia di particolari impressionanti. Abbiamo purtroppo i colori non rendono, ma abbiamo la figura di Gesù che porta la croce, che si sta rivolgendo verso sua madre in questo bellissimo abito blu, splendido blu di Simone Martini, che purtroppo non rende. Ma vedete questo personaggio? Guardate la posizione delle mani di questo personaggio. Questa è la Maddalena. La Maddalena, capelli lunghi, biondi, con le mani alzate, proprio come probabilmente Marco, che stava fuggendo quando Gesù è stato catturato, tradito da Giuda. Vi ricordate che vi ho detto, guardate bene le mani, le braccia di questo uomo, perché le ritroveremo. Infatti i critici dicono che Caravaggio deve essersi rifatto proprio Simone Martini per questo, per il suo personaggio, ecco. Quindi vedete che gli artisti citano gli artisti, ecco, questo è molto bello. E viene presentato, come sapete, che il Vangelo dice che Gesù è stato crocifisso fuori le mura di Gerusalemme. Qui siamo fuori le mura di Gerusalemme, ovviamente con la prospettiva del tempo, ovviamente. Ecco, non ho avuto modo di parlarvi della croce. Avrei fatto un discorso sulla croce affrontando un autore soltanto, contemporaneo, questo William Condon. William Condon è un personaggio, non so se lo conoscete come artista, io vi consiglierei di approfondirlo, perché è un uomo con una storia e una spiritualità straordinarie. Lui è americano, è nato negli Stati Uniti. Fa parte, ha dato inizio a quella corrente che viene chiamato action painting, tra cui un po' l'espressionismo contemporaneo americano, quindi ci ritroviamo Pollock ad esempio, Rothko, tutti questi personaggi. Lui fa parte di questa scuola, ma a un certo punto si stacca non tanto da quella corrente artistica, ma dall'America, perché ormai sta cogliendo che sta diventando tutta una questione soltanto di economica e di business. Quindi lui ha il coraggio di staccarsi dagli Stati Uniti e va a abitare per 10 anni a Venezia. E proprio totalmente da un'altra parte, ecco, no? Anche come stile di vita. E lì comincia un percorso anche di spirituale molto forte. Lui è del 24, mi pare che sia del 24, è morto soltanto pochissimi anni fa, molto anziano, e ha fatto un cammino artistico e poi spirituale, ma soprattutto perché lui ha conosciuto l'orrore della Seconda Guerra Mondiale, dei campi di sterminio, perché lui era nelle truppe americane entrate nei campi di concentramento per la liberazione. Quindi lui è entrato e ha visto l'orrore. Ha visto l'orrore. E quella scena dell'entrata in un campo di sterminio, quando ha visto questa umanità ormai non più umana, ecco, questa scena le è rimasta dentro tutta la vita. E da lì ha cominciato tutto il suo cammino di percorso anche religioso, anche di spirituale. E comincerà a dipingere tra il 60 e il 70 200 crocifissi. Ha dipinto soltanto più crocifissi. Perché cosa voleva comunicare Condon? Voleva comunicare l'uomo crocifisso. Stiamo attenti, Condon, come molte volte si dice, però in maniera non giusta, Condon non ha dipinto croci, ha dipinto crocifissi, che è un'altra cosa. C'è sempre un uomo sulla croce. un uomo deformato, un uomo violentato, un uomo abbruttito, un uomo per questo che li dipinge così. E la cosa straordinaria dell'opera di Condon che lui fa proprio l'opera contraria dell'icona. Nell'icona classica l'artista stende l'oro e poi comincia a lavorarci sopra, quindi l'immagine viene fuori dall'oro. Lui parte da una tela nera, da un fondo nero, da cui pian piano fa emergere la luce. È il contrario. Qui vi ho messo una selezione, poi crocifissione, le annumerate, su 200, quindi crocifissione 2, crocifissione 18, crocifissione 46, lui lavora molto a spatola. Ecco, però vedete l'espressionismo contemporaneo, chi conosce Rothko, ad esempio Mark Rothko, divide sempre la tela in due, con colori molto simili. Crocifissione 69. La più famosa è questa qui, crocifissione 90. Questa è una croce e c'è anche il crocifisso. Difficile a vedersi. Perché? Condon racconta la genesi di questa crocifissione 90 quando a un ritorno da Bombay è rimasto sconvolto perché girando per le strade di Bombay negli anni appunto 60-70 vedeva le persone morire per strada e nella loro decomposizione diventavano un tutt'uno con l'asfalto che si stava per il caldo disfacendo. Quindi non riuscivi più a distinguere il catrame dalla carne. Allora lui torna in studio e prende la spatola, il colore, e comincia a dipingere la crocifissione, nel senso che lì c'è Cristo, il Cristo che è diventato catrame, è diventata questa macchia umana. Ecco questo crocifisso che si identifica con tutti i morti, con tutti i crocifissi delle strade, dei poveri, degli ultimi. Quindi Condon ha dipinto questa, che è forse la sua crocifissione più importante. E lui, ecco il mistico, è riuscito a vedere il Cristo, il divino, in questa macchia di catrame umana. E l'ha dipinta. Condon a un certo punto si staccherà anche da Venezia, gira molto e ha concluso gli ultimi anni, non so se 20 anni, e si è preso un ex monastero nella pianura milanese dove la maggior parte dell'anno c'è la nebbia. L'ha proprio scelta apposta perché era innamorato della nebbia, proprio perché l'aiutava, ecco, lo ispirava, lo aiutava, no? Cioè aveva bisogno di questo schermo che potesse aiutarlo a immaginare l'oltre in qualche modo, no? Quindi oggi in questo paese, adesso mi sfugge il paese, c'è la Fondazione Condon, con un centro studi, ma tantissime opere sue. Io non ci sono mai stato, mi piacerebbe andare a fare una visita, ecco, ma è qui vicinissimo, quindi se qualcuno passasse di lì sarebbe una visita importante. Ecco, questo è un po' il percorso che volevo fare con voi sulla spiritualità della passione e l'arte, ecco.